Luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Lisa la stava aspettando davanti all'entrata del ristorante cinese di Stefania, la madre di Christophe. Era avvolta da un lungo cardigan grigio e da una sciarpa di cotone, tanto ariosa da celarle la metà del viso, nonostante il brutto vento che si era alzato provasse a strappargliela via. Gli occhi chiarissimi della ragazza risaltavano nel grigiore che stava nuovamente avvolgendo Forra, adombrata di nuvoloni. Si strinse il lembo del cappotto che si era aperto per sbaglio, facendo un cenno all'amica con la mano libera. La porzione di fronte scoperta era attraversata da una ruga e nonostante non la vedesse da una vita, Enville la notò immediatamente. Non per niente erano cresciute insieme e nel periodo in cui Larit si era ritrovata a dover rimettere in piedi tutta la sua vita, avevano anche condiviso buona parte della quotidianità mentre alloggiava dai Laurenti. Conosceva molto bene Lisa. Il cappotto nero che Larit indossava si dibatté nel vento. Enville sorresse il cappuccio sul capo che provava a scivolare via. Il maledetto Nazar aveva sempre ragione. Anche se prima che uscissero da casa c'era un sole, per citare l'amica Sara, che spaccava i culi ai merli, ora si preparava un temporale. Ed ecco spiegato perché il Crucian le avesse caldamente consigliato di infilarsi quel cappotto al posto del chiodo. L'uomo la distanziava di poco, seguendola a passo moderato. Si era reso invisibile, e a quanto pare Enville non riusciva a vederlo in quella modalità, probabilmente per via della sua essenza arita non del tutto risvegliata. In un primo momento, quando lui era sparito, lei si era spaventata, ma poi la voce dell'amico le era confluita forte e chiara nelle orecchie e si era tranquillizzata subito. Ora se ne stava lì, a pazientare, mani in tasca, percependo l'esitazione della ragazza. Nazar sapeva per certo che la Enville che ricordava si sarebbe scaraventata su Lisa stringendola in un abbraccio soffocante, soprattutto dopo tutti quei mesi in cui non si erano viste. Invece non successe. Il Crucian studiò la scena, stringendo i pugni in tasca. Si chiese se quella titubanza fosse dovuta al fatto che ora Enville potesse avvertire il malessere di Lisa. Semplicemente al suo moto di chiusura che aveva già ricominciato a sabotarla. Piegò le labbra verso il basso. Alla fine, Enville si decise ad infilarsi sotto la tettoia, spronata dalle prime pesanti gocce di pioggia che si schiantavano sull'asfalto. In realtà non aveva esitato che per qualche istante, ma Nazar lo aveva avvertito con una limpidezza tale da sembrargli molto di più. Lo stupì quando il tono della ragazza risultò quello di sempre, a dispetto di quanto lui percepisse. Larit si tirò giù il cappuccio, mandando in aria i capelli puliti, che si drizzarono per l'elettricità statica e interloquì. «Che brutta faccia, donna! Devo picchiare qualcuno!»
«Ma no!»
rise Lisa. «Ma che no? Ma se ho già la mia lista di posti in cui seppellire i cadaveri!» Lisa ridacchiò nel suo tono piacevole e cristallino. Enville abbozzò un sorriso. Le luci giallognole, sfociante dal cannucciato del locale, le illuminarono brevemente la sfumatura blu dentro le iridi. Lisa non parve accorgersi di quella variazione di colore. Forse era distratta. La lanterna cinese sopra di loro si agitò, sferzata dal vento. L'energia dell'aria era adombrata, in scompiglio e annerita da un fitto senso di circospezione. Quella macchia nera che le sporcava l'aura ferì Nazar. Non gli piacque, anzi lo allarmò. Non aveva mai visto niente del genere brulicare attorno ai chakra di Enville. Intuì che quel suo attuale carattere introverso ne fosse la fonte. Si chiese perché non fosse accaduto prima, ma era un quesito sciocco. Occhieggiò la ragazza a prendere sotto braccio l'amica, discendendo assieme a lei gli scalini che conducevano all'entrata. Ovviamente era stata la sua prolungata assenza a fare tutta quella differenza. Sentì un fiotto di rabbia liquida per Bangiokca risalirgli alla testa, sorpreso di quanto quella sua nuova forma rendesse più vividi i sentimenti. Un istante dopo percepì dell'altro. Era Rudy. Sgranò gli occhi, fissando il vuoto. L'astio si disintegrò in pochi istanti, divorato dall'apprensione. Stava male. La sensazione era talmente lontana che ne fu certo. Se non avesse avuto la forma Crusian completa, non si sarebbe accorto di nulla. Era come se Rudy fosse attenuato da qualcosa. Lo chiamò un paio di volte e non ricevette risposta. Digrignò i denti. Si smaterializzò e riapparve al tavolo dove si erano collocate le due ragazze, pregando che non fosse successo nulla di brutto. Un uomo cinese di mezza età, dall'aria simpatica e completamente glabro, chiacchierò animatamente con le due in un italiano un po' stentato, raccolse gli ordini e sparì, trotterellando. Nazar si guardò intorno, aggredito dalla frenesia del ristorante. Il tintinnare frenetico delle stoviglie, il chiacchiericcio costante e gli odori penetranti di frittura lo avvolsero. La gente nella stanza era un brusio incessante di energie colorate. Il picchiettare della pioggia si abbatté sui vetri. Emile doveva aver percepito l'uomo perché voltò impercettibilmente il capo nella sua direzione. Il signore cinese di poco prima tornò con un paio di antipasti posizionandoli sul tavolino. Lisa staccò le bacchette con un movimento fluido, mentre l'arite già ingoiava il terzo raviolo al vapore. Le metteva nostalgia di Christophe, quel posto. Quello parve incentivare la macchia che le imbrattava l'aura. Nazar provò ad allungare una mano per intervenire, poi ci ripensò. Avrebbe tentato più avanti. Non gli pareva il giusto momento. Le due ragazze passarono un po' di tempo in silenzio. Envy esaminò Lisa, sbocconcellare appena le nuvolette di drago senza neanche immergerle nella salsa. La guardò raccogliersi in uno chignon alto i sottili capelli biondi, domandandosi che fine avessero fatto le elaborate trecce all'isca dell'amica. Le parve stanca. Lo si intuiva anche dall'assenza di trucco, che di solito non mancava mai sul suo viso. Non si era neanche preoccupata di coprire le occhiaie, notò Envy. Inoltre, da quando in qua Lisa non indossava le sue amate gonne larghe? Sbirciò i pantaloni attillati a vita alta che le stringevano i fianchi, da cui sbucava il maglioncino verde acqua a costine. Solo quel colore, il preferito di Lisa, pareva essere rimasto come unica parvenza di normalità. Qualcosa le aleggiava attorno, tra l'altro, e dall'arit parve di avvertirla, così come i sentimenti di Nazar qualche ora prima. L'amica era agitata e incerta su come parlarle. Envy giocherellò con le bacchette, immergendole nella vaschetta di salsa di soia e portandosele alla bocca. Il sapore salato le avvolse la lingua. A un certo punto, l'atmosfera del locale le parve così avvilente, con la pioggia battente sul vetro, le vibrazioni tanto basse di Lisa e il bagno lì a fianco, su cui serbava un brutto ricordo di tanti anni prima. Envy desiderò andarsene. Sì, di piantare l'amica lì dov'era, alzarsi di punto in bianco e correre a casa, imbozzolandosi nelle coperte.
Se può esserti di conforto, neanche a me questo luogo trasmette ricordi piacevoli, né gradevoli sensazioni.
Avvertire la voce di Nazar nella testa le trasmise un guizzo di sorpresa che le scosse appena le spalle. Ne fu talmente confortata che la sporcizia attorno ai suoi chakra diminuì. Il Cruz lo notò e sollevò le sopracciglia. Curioso.
Ammetto che non sono più abituata a sentirti parlare all'improvviso,
gli comunicò lei di rimando mentalmente. Lui sorrise.
Mi era mancato.
Bimba, anche
Tornò il silenzio, intervallato solo dal brusio del locale e dalla pioggia sui vetri. L'uomo cinese, pienotto e sorridente, tornò con i piatti delle ragazze. La sua pelata rifletté fieramente il luccichio del vecchio lampadario sul soffitto. «Va strano starsene qua senza Chris, vero?» disse Envil alla fine, nel tentativo di rompere il ghiaccio. Ficcò in bocca al primo uramaki. Lisa abbozzò un sorriso, aggrovigliando sulla forchetta gli spaghetti di soia.
Sì, è vero.
Envy indicò la forchetta con le bacchette.
Ehi, tu, quello che stai facendo non è legale,
bofonchiò a bocca piena. Lisa sollevò gli occhi chiari sull'amica facendo una smorfia.
Non ho ancora imparato. Già tanto se le bacchette le uso per gli antipasti.
Per qualche minuto le due parlarono di cose senza peso, continuando a girare attorno a qualcosa di cui Anvil non aveva idea. Nazar riprovò a contattare Rudy senza successo. Insufflò un respiro rapido per la tensione ed Anvil parve accorgersene.
Tutto bene lì dietro?
Il Crucian si concesse un sorriso.
Non te ne preoccupare.
La Ritta riprese a concentrarsi su Lisa, aspettando che sputasse il rospo, ma l'amica non aprì bocca per un bel pezzo. Arrivata quasi alla fine del piatto, Anvil si stancò.
Va bene, mi basta, allora. Ti decidi a dirmi che c'hai o devo tirare a indovinare?
Lisa stirò le labbra.
Cominciava a mancarmi il tuo tatto, Env.
Su, spara, che sennò ce ne stiamo qua fino al tramonto.
La incitò di nuovo la ragazza. Prese un sorso di sapporo, ignorando l'ennesima tirata di orecchie spirituale di Nazar. Le stava dando il tormento da quando l'aveva ordinata. L'uomo non aveva detto niente, ma lo conosceva ormai. Si accorgeva benissimo quando voleva farsi intendere senza parlare. Si massaggiò la tempia, mentre Lisa diceva tutto d'un fiato.
Mi trasferisco a Oriundo, Emb.
Dopodiché lasciò cadere la forchetta nel piatto con un rumore secco, rinunciando a finire gli spaghetti. Sporcò un po' la tovaglia bianca. Larit spalancò gli occhi e la fissò con un'incredulità che Nazar avvertì come una forte vibrazione incontrollata. Le luci si abbassarono appena. Il Crucian lo notò impressionato, ma rimase zitto.
«Ma di che stai parlando? Perché dovresti trasferirti, scusa?»
esclamò la ragazza un po' troppo accalorata. Percepiva il viso andare in fiamme. Quel repentino cambio di atteggiamento le agitò intorno l'essenza elementale e fece peggiorare l'espressione sul volto di Lisa, nonostante lei si fosse aspettata quella reazione. La lanterna cinese all'esterno della vetrata si spense. Nazar la occhieggiò da dietro la propria spalla, assottigliando le palpebre. Dubitò che fosse stato il vento, nonostante il suo vigore attuale. Chissà come si spiegava tanta autonomia energetica in Anvil, nonostante il suo potere ancora assopito.
Sapevo che l'avresti presa male.
Sospirò Lisa, facendo ballonzolare una gamba sotto al tavolo. La stringa sullo stivale scamosciato cedette, ma non parve badarci.
Vorrei vedere, Oriundo è praticamente su un altro pianeta, cazzo!
Anvil ficcò in bocca l'ultimo uramaki, masticando nervosamente.
Adesso non esagerare.
Altro che esagerare!
Bofonchiò Larit, macchiando di soia la tovaglia immacolata. Aveva travolto per sbaglio la ciotolina. Incominciò a tamponare il disastro col tovagliolo in gesti concitati.
Quella città è più lontana di Boriana, che cazzo!
Linguaggio.
Se vuoi davvero rimproverarmi ad ogni parolaccia, ti consiglio di metterti comodo.
Replicò Anvil. Nazar tacque. Lisa scambiò due parole col cameriere, comunicandogli che lei era a posto. Sembrava esserle passata la fame. Anvil invece ordinò una porzione di sake e sashimi. Non fu chiaro se tendesse a ingozzarsi per il nervosismo o volesse solo allungare la chiacchierata.
Senti,
tentò Lisa, sfasciando lo chignon e passandosi la mano tra la chioma lunga. I capelli biondi le ricaddero morbidamente sulla spalla.
«E quand'è che traslochi?»
la interruppe Anvil. Scolò a stucco il bicchiere di birra e se ne versò dell'altra.
«Non esagerare.»
«La prossima settimana.»
L'espressione di Anvil peggiorò.
«Grandioso! Sparisci per mesi! Ti trasferisci la settimana prossima a tre galassie da qui e me lo dici soltanto ora! Mi spieghi che diavolo ti è preso?»
Le luci si abbassarono ancora, scaturando un mormorio di disappunto tra i presenti. La lanterna appesa al cannucciato scintillò.
Bambina, calmati.
Avrei voluto dirtelo un sacco di tempo fa, Emb. Anzi, avrei dovuto, ma non sapevo mai da dove cominciare.
Rispose Lisa, rotolando il proprio tovagliolo, in un gesto distratto che ne descriveva il nervosismo.
Mi dispiace.
Nazar percepì un notevole sforzo da parte di Anvil di ritrovare la calma, che, a giudicare dalle condizioni del lampadario, non pareva funzionare granché. Le luci erano instabili. Larit si prese un secondo, fece un inutile respiro poco convinto. Fece un altro sorso, poi esternò. «Perché devi trasferirti?» Lisa si agitò sulla sedia.
«Ti ricordi quando capitava che mi assentassi da scuola per andare a Roma con mia madre? È partito da lì!»
Envy l'aggrottò la fronte. «Ma si tratta di anni fa!»
«Lo so!»
esclamò Lisa. Sospirò di nuovo ed Enville si rese conto di non averla mai sentita sospirare tanto spesso.
«Non ho mai trovato occasione per dirtelo, ok? Non ero neanche sicura che se ne facesse niente di tutto questo. Insomma, mi sembrava stupido parlarti di qualcosa che forse non sarebbe andata neanche in porto, in un periodo in cui tu... insomma...»
La ragazza stirò le labbra.
«Eri così...»
«Intendi dopo lo shock anafilattico?» commentò Enville in tono asciutto. Nazar serrò la mandibola. Furono interrotte per un momento dall'arrivo del sashimi, ma Enville lo scostò di lato.
«E poi, quando mia madre mi chiedeva di accompagnarla, pensavo che fosse soltanto per assistere a quei concerti, perché sapeva che mi piaceva suonare, tutto qui. Non avevo idea che...»
«Concerti?» si frappose Enville. Riempì di nuovo il bicchiere. Lisa seguì quel gesto con gli occhi, sembrando per un istante rapita dalle bollicine della birra. Larit beve di nuovo a stucco, mentre lei si sforzava di trovare le parole giuste. In realtà, dall'espressione che le si agitava in volto, pareva rendersi conto di aver fatto il passo più lungo della gamba.
«Vedi,
che concerti? Senti, andiamo al punto. Mi dici il motivo per il quale ti stai trasferendo o no?»
«L'anno scorso sono stata finalmente ammessa all'Accademia Pianistica di Oriundo, Emb. Un'accademia delle più prestigiose, dove... avrei sbocchi molto interessanti.»
Lisa incominciò a ricomporre lo chignon, sviando lo sguardo dell'amica.
«Mia madre mi ha spronato a studiare in tutti questi anni, dopo essersi accorta del mio talento. Mi portava ad assistere ai saggi organizzati da quell'accademia, tenuti a Roma, per farmi valutare se mi intrigasse come venissero formati gli studenti. Ma me l'ha confessato solo più tardi.»
Le sue dita eleganti si mossero abilmente attorno ai capelli. Lo chignon tornò intatto.
«Pare avesse molti agganci tra i docenti. Sapeva quale fosse il mio sogno, tra le altre cose. E così mi ha convinta.»
Lisa richiuse la bocca. Dopo quella rivelazione, tutta ad un fiato, rubò il bicchiere di Envy e scolò la birra. Nazar percepì un atipico afflusso di gelosia farsi largo nell'animo di Envy, avvertendo una fitta allo stomaco. La sentì distintamente pensare... «Anche io avrei voluto realizzare i miei sogni, che i miei genitori mi spronassero col doppiaggio. Anche io avrei voluto andarmene.» Il Crusi impiegò di nuovo le labbra verso il pavimento.
«Emily.»
Esattamente un secondo dopo, la lanterna cinese fuori al vetro schioccò con forza, facendo sobbalzare le ragazze. Le due si voltarono a guardarla, con la sorpresa dipinta in volto. Le fiamme la stavano avvolgendo copiosamente, scaturendo versi di sorpresa e agitazione in tutta la sala. Quel minuscolo evento inspiegabile parve sabotare la conversazione tra le ragazze per qualche ragione. Envy si alzò senza dire una parola, abbandonando Lisa a quel tavolo. Lei provò a chiamarla più volte, ma venne ignorata e alla fine rinunciò. Si accasciò al tavolo, tenendo la testa fra le mani e fissando affranta la macchia che aveva lasciato sulla tovaglia. Larit si lasciò alle spalle il ristorante, con tutti quegli stupidi ricordi, l'amica e la lanterna che bruciava fuori al vetro. Nazar la seguì fino a casa, la guardò arrotolarsi nella trapunta e l'ascoltò tremare, seduto ai piedi del suo letto. Non c'era stato verso di farsi ascoltare. Avrebbe potuto teletrasportarli all'appartamento, anche se distava poco dal ristorante. E non avevano camminato a lungo, ma lei pareva troppo presa dal dolore. Alla fine si era limitato a generare una cupola sopra di loro per proteggerli dalla pioggia. Venerdì saltò sul fagotto ed attaccò con le fusa, mentre il Crucian sospirava. Avrebbe preferito sentire Envy piangere, urlare, qualsiasi cosa, piuttosto che quel silenzio surreale, quel tremito che la stava tormentando da forse un quarto d'ora. Percepì quel senso di abbandono che le si arrampicava addosso, con il dolore che gli stringeva la gola. Se solo non fosse stato così a lungo lontano da lei. Forse Enville a quell'ora non avrebbe risentito in quel modo di un'amica che si allontanava a parte presto, se lui non l'avesse mai lasciata. Era sciocco sentirsi colpevole di qualcosa che non si era potuto controllare. E di solito era proprio l'uomo a far la predica agli altri su quel punto. Eppure, in quel momento, il senso di colpa lo stritolò. Poggiò con delicatezza una mano sulla schiena della ragazza e sussurrò.
Tesoro, sono qui. Non vado da nessuna parte.
Gli parve l'unica cosa adatta da dire. Enville si sedette di scatto e lo cercò, protendendo le braccia. Odiava vederla in quello stato, ma fu sollevato di scoprire che stesse piangendo, infine. Era buono che buttasse fuori. Si chiese da quanto quelle lacrime fossero lì ad attendere. Se la strinse addosso e la lasciò sfogare, ascoltando quei singulti soffocati dal proprio petto.
Tranquillo,
sussurrò.
Tesoro mio, tranquillo.
Mi sento solo.
Singhiozzò lei. Quel tono di voce tanto affranto gli strappò una smorfia.
Perché a me?
Non sapeva per certo cosa intendesse, ma il Crucian rispose comunque.
Non sei sola. Sciocca che non sei altro.
La strinse di più.
Non lo sarei mai. Non con me.
La pioggia rovinava sul tetto dell'appartamento, accompagnando le fusa del gatto e i primi mormori accennati degli spiriti che provavano ad avvicinarsi. L'uomo li scacciò con una furia che avrebbe dovuto calmare al più presto. Scese di nuovo il silenzio. Continuò ad abbracciare Enville, accarezzandole i capelli in disordine su quella testa così ingarbugliata, mentre i suoi occhi luminosi di Crucian infrangevano il buio opprimente della stanza. La tiepida luce del tramonto lambiva la camera da letto di Amber, fendendo il buio in una pigra lingua arancione. La spennellata crepuscolare dell'incendio che stava divorandosi il cielo dipingeva il corpo della donna, nudo e accaldato tra le lenzuola umide. Dormiva profondamente, schiena contro schiena, dell'uomo con cui aveva giaciuto da un'ora appena. Il sonno gli avvolgeva pacatamente in quella stanza dall'odore ancora forte. Un'altra luce penetrò in un angolo buio dove il bagliore esterno non riusciva ad estendersi. La prima cosa a comparire furono due occhi viola, accesi di odio. Il resto del corpo di Sirio gli si manifestò attorno per qualche istante, celato da una nube scura, appena increspata di saette scarlatte. Il ragazzo rimase in ascolto dei respiri dei due, mentre l'energia di magico gli smuoveva sinuosamente il biondo chiaro dei capelli. Occhieggiò con cupo disprezzo i vestiti della coppia gettati sulle mattonelle, si conficcò le unghie nel palmo della mano, tanto forte da ferirsi. Un rivolo silenzioso di sangue gocciolò in terra ed una smorfia dissennata si spianò su quel volto liscio ed esangue. Amber non diede segno di accorgersi della sua presenza. Il magico si avvicinò alla suprema e sollevò un braccio, immediatamente sommerso dall'ombra fumosa. I lampi crepitarono in quel fumo e parvero destare la persona accanto a lei. L'uomo sgranò gli occhi di scatto con un verso tra il confuso e l'allarmato. Mise vagamente a fuoco il ragazzo e la sua mano si mosse in puro istinto. Si drizzò con uno scatto, agguantò lo stelo in acciaio della lampada sul comodino e la librò in aria in direzione di Sirio. La spina si sganciò dal muro con uno scossone secco, tant'era stata la forza con cui era stato caricato il colpo. Il ragazzo piegò le labbra con fare sprezzante, schivò senza difficoltà e, ancor prima che la lampada potesse toccare il pavimento, protese il braccio fumoso all'indietro. Fendette l'aria con un fracasso stridente e centrò l'uomo, investendolo in pieno petto. Mentre il corpo del malcapitato si schiantò sulla parete accanto alla finestra con un tonfo sordo, ricadendo in terra scompostamente tra i frammenti di intonaco e la polvere. La botta fu tale che lui non emise un fiato. Svenne. Un attimo dopo, la lampada si infranse al suolo in una pioggia di vetri infranti. Il baccano risvegliò Amber, che spalancò gli occhi ambrati. Non ebbe neanche bisogno di voltarsi a guardare il compagno per sapere cosa fosse accaduto. L'ira la investì, al punto che le squame da Ender spuntarono sul suo viso e le si aprirono attorno alle guance, facendo arretrare Sirio. La donna fu in piedi in un istante, spianando le fauci e protese gli artigli verso il magico. Il suo urlo agghiacciante scosse le pareti. Librò un colpo dritto in volto all'Arit, che provò a pararsi invano, generandosi uno scudo a cupola attorno. Il colpo della Suprema lo infranse e si abbatté sul ragazzo. Il suo collo si avvitò, scricchiolando, eppure Sirio rimase in piedi. Il corpo del magico restò così, dritto, col collo attorcigliato e gocciolante di sangue. L'odore di icore impregnò la camera, mescolandosi a quello del sesso. Amber si piazzò a quattro zampe davanti al corpo del compagno, ringhiando e mostrando le zanne. Le squame blu della sua forma aliena ricoprivano ormai tutto il volto e buona parte del busto e del braccio. La nube fumosa riemerse d'improvviso dalla pelle dell'Arit e lo avvolse. In pochi attimi, la testa tornò nella sua postazione originale, nonostante il sangue che sgorgava ancora da quelle labbra, sporcando di rosso i denti digrignati. L'espressione omicida su quello spigoloso viso così giovane gli trasmutò con asprezza i lineamenti. L'energia viola scintillò nelle sue iridi. Incredulo che fosse ancora vivo, Amber urlò e si lanciò di nuovo verso Sirio, ma il secondo colpo andò a vuoto. Il magico scomparve in un abbaglio di luce. Il pugno si abbatté sul suolo, distruggendo le mattonelle. La Suprema ritrasse la mano insanguinata con uno strattone, liberandola dal pavimento. Le nocche ferite si rigenerarono immediatamente, lasciando solo un'imbrattatura rossa. Una sottile coltre fumogena si era sollevata attorno a lei. Si rialzò ringhiando, imponendosi la calma. Le squame blu si ritirarono mentre ansimava e la luminosità ambrata nei suoi occhi diminuì. Org le apparve di fronte, fisciandola con la fronte infossata. Le rune sulla sua pelle bucavano la penombra. Il grosso vichingo, dai copiosi capelli castani intrecciati, la guardò accorrere verso l'uomo, che perdeva sangue come un pezzo di carne cruda. Non aprì bocca e si limitò a rimanere appoggiato al manico dell'ascia barbuta, intrecciandoci sopra le grandi mani inanellate. La treccia che stringeva la sua barba sfiorò al suolo, vacillando in mezzo agli stivali. Quello spirito guida non parlava spesso, ma le comunicò energicamente di non essere riuscito a palesarsi prima che il magico venisse scacciato. Lei non rispose, accendendosi il back visir sotto i piedi. Il cerchio magico dorato illuminò totalmente la camera. Le rune attorno al pentacolo brillarono con vigore. Amber bisbigliò una lunga e complessa litania appena comprensibile. Le scivolò dalle labbra in fiocche e luminosissime scintille di energia che si depositarono sulla sagoma del ferito. L'intero corpo dell'uomo venne avvolto da quella luce. Le ossa schioccarono, risanandosi e tornando al loro posto, mentre la schiena dell'uomo si inarcava. Le ferite si richiusero ed un fiotto di ossigeno gli confluì con prepotenza nei polmoni danneggiati, facendogli esalare un gemito di dolore. Le ustioni si ritirarono davanti alla potenza delle rune della luna, tranne una. La chiazza di quell'eritema, che gli aveva divorato l'intera spalla e tutta la lunghezza del braccio, rimase accanitamente attaccata alla pelle dell'uomo, nonostante Amber stesse dando ogni grammo di potere per guarirla. La runa Dagaz, che lei stessa aveva impresso sull'avambraccio del compagno, lampeggiò di rosso, riconoscendo l'energia della donna. Alla fine rinunciò. Il pentacolo sotto di loro si spense e la stanza ripiombò nella semioscurità. Il corpo dell'uomo planò nuovamente in terra. Amber lo afferrò con una smorfia di sofferenza in viso. scostò una ciocca di capelli bruni dal bel volto di lui, sorreggendogli la nuca rasata. Passò le dita sul volto adombrato dalla barba ordinata. Lo ascoltò riprendere a respirare regolarmente e ne fu sollevata, ma l'adrenalina ancora le scalpitava addosso, tendendole il corpo muscoloso e tonico. Morghe agganciò l'enorme ascia allo spallaccio di cuoio che gli adornava il torace nudo. L'arma lampeggiò per un attimo dell'energia verde che confluiva per l'intera lunghezza del manico in sottili venature luminose. Fissò il soffitto con gli occhi illuminati di quella stessa essenza verde. Per un attimo il tatuaggio runico che gli varcava la fronte fino all'occhio destro e che gli attraversava il collo fino a sparire sulla spalla prese colore e si illuminò. La luce del lampadario a mezzaluna si accese. Successivamente, lo spirito si avvicinò ai due in fretta, facendo agitare il gonnellino sfrangiato in cuoio che gli ricopriva i pantaloni di stoffa grezza. Passò le possenti braccia sotto il corpo dell'uomo e lo sollevò, offrendosi di depositarlo sul letto. Sapeva che Amber avrebbe potuto benissimo farlo per conto proprio, ma gli sembrava scossa ed era raro vederla in quello stato. Orghi adagiò con delicatezza l'uomo sul materasso e si fece di lato, poi tese una mano alla sua protetta che accettò. Amber si alzò in piedi e si poggiò sul giaciglio accanto al compagno, guardandolo con i profondissimi occhi ambrati.
«Eri rimasto bloccato su Restia, all'albero»,
commentò poi, rivolta allo spirito. Per darsi conferma, girò lo sguardo sul tatuaggio di Yggdrasil impresso sulla grossa spalla di Orghe che, come previsto, ancora rifulgeva di luce arcobaleno. Poi cercò quel fulgido sguardo verde, incastonato nei lineamenti severi dell'uomo. Lui annuì col capo in risposta.
«Non mi ero accorta di lui»,
aggiunse la Suprema. Piegò la bocca verso il basso, prendendo una mano che l'uomo teneva abbandonata sul corpo nudo e riprese a fissarlo.
«Ciò sta a significare che sapeva esattamente quando provare a colpirmi»,
Orghe grugnì.
«Come è riuscito a oltrepassare la barriera?»
Amber digrignò i denti e strinse con maggiore intensità la mano del compagno.
«Che ne è delle sentinelle?»
«Tutte distrutte»,
comunicò Orghe. E poi...
«Già verificato».
Il suo tono profondo scaturì con chiarezza dalle sue labbra appena schiuse, contornate dai baffi scuri. Non aveva mai avuto bisogno di articolare una frase per scandirla. In ogni caso, giunse ben comprensibile.
«Non era mai accaduto»,
disse Amber in tono assorto.
«Quel che ho visto era... pareva... caos. Il caos».
Orghe si toccò l'intreccio di quella barba folta mentre Amber prendeva fiato, che gli celava il mento squadrato in un moto di riflessione.
«Perché mai un Arith reincarnato, inoltre, dovrebbe...»
L'uomo sul letto mugugnò e schiuse le palpebre, facendola zittire. Gli occhi scuri, dapprima, contemplarono il soffitto in un'espressione spenta. Dopodiché, lui spostò lo sguardo stanco sulla donna e lei gli sorrise dolcemente, accarezzandogli una guancia. Le dita dell'uomo ricambiarono la stretta in cui Amber stava ancora cingendogli la mano. Deglutì nella gola secca e fece una smorfia di dolore.
Cosa è?
Shh, tesoro.
Amber gli baciò la mano, poi la adagiò sul letto e ricoprì il compagno con la coperta.
Non sforzarti, va tutto bene, riposa.
Amber.
Farfugliò lui, poi i suoi occhi si richiusero. La donna sospirò affranta ed esaminò con la fronte corrucciata l'ustione rossastra arrampicata sulla spalla e sul braccio sinistro del partner. Dagaz era tornata a un normale tatuaggio scarlatto, spento e impotente. Neanche lei era riuscita a proteggerlo da quel danno.
«Ho sempre guarito tutto»,
esternò poi.
«Eppure questa...»
Orghe la guardò, rimanendo immobile.
«È differente da qualsiasi tipologia di ferita astrale e fisica che io abbia mai trattato, Orghe».
Avvicinò le dita esili all'eritema, poi le ritrasse.
«Non ho idea cosa comporti».
Una fiamma di collera le accese gli occhi.
«Non avrebbe dovuto farlo!»
Il tono roco della forma Ender le risalì per un secondo in gola. Le squame le anchilosarono nuovamente le guance. Lo spirito le poggiò pacatamente l'enorme mano sulla spalla, invitandola alla calma. Non aprì bocca. Lei si calmò. Le squame si ritirarono. Si alzò dal letto ed aprì l'armadio mentre il vichingo arretrava di un passo. Attese, guardandola rivestirsi in fretta per condursi all'antro in giardino. Prima di uscire dalla stanza, lei toccò il parabraccia dell'uomo, dentro cui spariva la spirale di rune impresse sulla pelle di Orche.
Te ne prego, bada a lui per me. Io devo ripristinare le sentinelle.
Fece una breve pausa mentre Orghe annuiva in silenzio.
Qualsiasi cosa stia accadendo non mi piace. Non riesco a mettermi in contatto con Rudy e Nazar, e ciò mi fa riflettere. Spero di cuore che siano al sicuro. Quell'Arit potrebbe giungere fino a loro.
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto!